Dimetrio Stratos, Area, 1973. Nelle tue miserie riconoscerai il significato di un Arbat Makfraj. Tetra economia, quotidiana umiltà, ti spingono sempre verso un Arbat Makfraj. Consapevolezza e ogni volta di più, ti farà vedere che cos'è un Arbat Makfraj. Grazie. Andrea Sigona, chitarra e voce.
Quarant'anni, 8 ore, tutti i giorni, la sirena giù alla fabbrica, dava il via, con sudore, lotte e schifo, ho difeso gli interessi della gente mia. C'era verde Prati a Sesto San Giovanni, morbide stagioni, stelle da toccare, c'era l'inverno al caldo delle nostre case, e primavere e tutto da ricominciare. Noi era tutto, era niente, chi lo sa, ma ci piaceva in fondo quella vita. Per noi era niente, ma quel tutto era lì, a misura di terra e di uomini, a misura di terra. E poi vennero le ruspe ed il progresso a rinnovare quel cielo senza più quel verde, e poi vennero le multinazionali, direttori di un sole che non splende. Ma io ricordo ancora com'era Sesto San Giovanni, ricordo i treni pieni di facce alla stazione, la sua gente buona, le famiglie di operai, i loro sogni legati a un pacco di cartone. Per noi era tutto, era niente, chi lo sa, ma ci piaceva in fondo quella vita. Per noi era niente, ma quel tutto era lì, a misura di terra e di uomini, a misura di terra e di uomini.
Andrea Sigona. I calcoli matematici sono freddi. Generalmente non hanno un'anima, sono statistiche, proiezioni, raffronti percentuali, cioè sono delle operazioni svolte da uomini ma distanti dalla vita delle persone. sono numeri sommati e poi moltiplicati, sottratti, poi divisi, ancora sommati, divisi e risommati e sottratti di nuovo e ancora moltiplicati, divisi, che alla fine compiono un totale. Sono colonne di numeri messi in fila, pronti per essere proiettati, interpretati, magari manipolati, travisati, naturalmente dagli uomini contro di altri uomini e spesso contro altri uomini ancora. Soltanto quando vengono associati ad un soggetto. Quei numeri ti fanno capire molto di più di qualsiasi analisi, di qualsiasi rilievo di un ricercatore. I numeri associati ad un soggetto raccontano una storia e ne descrivono il senso compiuto. Per esempio, se io ti dicessi 874.940, così senza spiegarti il motivo, tu non capiresti proprio un cazzo. Di che cosa stiamo parlando? 874.890 persone, uomini, donne, vecchi, ragazzi, bambini, neonati, animali, cani, gatti, serpenti, lama, gnu, ornitorinco, panda, bradipi, pappagalli. 874.940 città, strade, piazze, automobili, treni, aerei, navi, 874.940, di che cosa? Di scuole, di fabbriche, di operai, di impiegati, di dirigenti, di che cosa? Letti così, quei numeri non si capiscono. 874.940, se io ti dicessi, invece, operai, impiegati, muratori, carpentieri, attrezzisti, elettricisti, carrozzieri, meccanici, falegnami, contadini, italiani, portati in ospedale in una giornata di un ordinario lavoro. Se io ti dicessi che molti di loro sono immigrati con regolare permesso di soggiorno, che in un anno subiscono un infortunio sul lavoro, allora forse capiresti tutto. E se mi venisse fuori un altro numero, più piccolo, ma molto più grave, 1.120, sono gli incidenti mortali sul lavoro in un anno. A questo punto tu ti potresti perfino incazzare, perché non si può morire mentre si lavora. ...1.120 persone. Potresti chiudere gli occhi e immaginare tutte le loro storie. 1.120 uomini e donne uccisi da macchinari, caduti da impalcature traballanti e gru non a norme nei cantieri. 1.120 illuminati da cavi di alta tensione, oppure bruciati dentro dei silos, oppure ustionati da esplosioni dentro alti forni, investiti da autovetture o camion su strade e autostrade del nostro bel paese, morti mentre prestavano un soccorso sopra i elicotteri, travolti da pale meccaniche, trattori, attrezzi di ogni genere, oppure laggiù da soli, intossicati da sostanze chimiche. quella 120 storie di uomini e di donne, colpiti in un momento normale della vita, intenti a compiere uno dei normali movimenti di un lavoro quotidiano. 1120 storie di uomini e di donne rimasti uccisi da regole non rispettate oppure da leggi mai applicate. Le regole, i patti tra persone. Cioè io presto un'opera di ingegno, magari intellettuale, oppure io offro un servizio, un contributo tecnico specializzato, oppure soltanto di tipo impiegatizio, o soltanto di mera manovalanza. Io chiedo uno stipendio equilibrato, una paga giusta, lavoro le ore previste dai contratti, quello che tu, datore di lavoro, hai concordato con il mio sindacato. Se lavoro più ore, tu, imprenditore, mi metti in busta paga gli straordinari e non ti dimentichi di fare la manutenzione quotidiana di impianti, applichi le leggi sulla sicurezza dei posti di lavoro, comma dopo comma, e mi eviti gli infortuni. È chiaro, io rispetto i doveri, chiedo i diritti, tu rispetti le regole, i patti tra persone. Detto così, sarebbe perfetto. Detto così, tutto funzionerebbe bene, sarebbe un paese normale. Ma l'Italia purtroppo un paese normale non è. Grazie. Ecco i numeri, ecco i numeri. Prendo un rapporto dell'INAIL che contabilizza gli infortuni sul lavoro. Il tono e da burocrati dello Stato. Con la sua bella macchinina. Che cazzo batti? Con la sua bella macchinina. Del fondo scala. Gli hanno dato tutto questo pandemonio di numeri al bel ricercatore. Nel 2008 il numero di morti sul lavoro è sceso ai livelli minimi del dopoguerra, l'anno si è concluso con 874.940 infortuni sul lavoro e 1.120 incidenti mortali. Un bilancio infortunistico che pone la drammaticità dei numeri segna un incoraggiante record storico, il numero degli infortuni mortali infatti scende per la prima volta dal 1951, al di là sotto dei 1.200 casi all'anno. E nel 2008... i morti sul lavoro sono diminuiti del 7,2% rispetto al 1207 dell'anno precedente. Per esempio, il 2008 non fa che confermare una tendenza che, virgola, un'unica eccezione del 2006, virgola. Nel corso ormai da molti anni, dal punto di vista statistico, l'andamento storico del fenomeno degli infortuni mortali appare ridotto di un quarto rispetto ai primi degli anni 60, beh, è chiaro, no? In circa 40 anni, infatti, si è passato da tragico record storico di 4.664 morti sul lavoro del 1963, apice del boom economico, a poco più di 1500 all'inizio millennio. Questo trend è decrescente e poi è proseguito negli anni 2000. Già nel 2001, 2008 gli infortuni mortali sono diminuiti di circa il 28% in valori assoluti e di oltre il 33% del dato rapportato agli occupati, del resto che nello stesso periodo il tempo sono aumentati dell'8,3%. Cazzo! Il calo è stato continuo e sostenuto dal 2001. 1546 infortuni mortali nel 2005, 1280 casi, virgola, ma si è interrotto che nel 2006, con un improvviso rialzo di 1341 decessi. I dati del 2007, 1207,
Il 2008, il 1120, hanno tuttavia segnato di nuovo una decina di eruzioni degli eventi mortali. Cioè, 1241 oppure 1847. Cioè, sarebbe il 2,4% in più, no? Oppure il 7%. E se fosse il 2,9? Come la mezza? Ma rispetto al 2008 e rispetto alle statistiche del 2007 c'è stato un incremento del 2,4%. Ma se fossimo in un paese normale, qualcuno ti direbbe che sono morte 1120 persone, e invece si rompi i coglioni continuano a dirci che nel 2006 c'era stato soltanto un incremento del 2,5%. Ma rispetto alle amministrative del 1975 era stato preso il 2,4% in più. Eh? E tutti i giornalisti d'Italia, e tutti gli scrittori d'Italia, e tutti i Bruno Vespa della situazione, compreso Minzolini, che di professione fa giornalista, ci scrive che c'è un allarme, ci scrive che c'è un allarme, perché i dati ti danno una percentuale in più dei morti sul lavoro. La riduzione degli eventi mortali. Il numero dei morti sul lavoro scese ai livelli minimi del dopoguerra. Bilancio che segna un incoraggiante record storico. Ehi, funzionario dello Stato, ma come cazzo parli? Tu metti in fila i numeri, sfondi di percentuali e tendenze, ma non spieghi che dietro a quelle cifre ci sono delle persone con le loro famiglie, con i figli da mantenere, con gli uomini e le donne che avevano speranze, sogni ancora tutti da realizzare. Dietro a quei freddi numeri che tu, funzionario dello Stato, metti in colonna e che contabilizzi come funzionano delle merci, ci sono degli esseri umani che hanno attraversato deserti, che sono sfuggiti a guerre, e hanno cavalcato onde di mari agitati in tempesta con motoscafi di altura e pagato $5,000 a spietati trafficanti. Magari gente scappata dalla fame che se poi li trovate in un cantiere di una grande città del nord a costruire belle case da 300-400 mila euro in quartieri nuovi, residenziali, con parco giochi per bambini e perfino garage per automobili di lusso. Uomini e donne pagati a volte meno di €500 al mese, senza libretti, senza pensione né assicurazione, permesso di soggiorno, che alla fine trovano la morte perché i loro datori di lavoro non rispettano le minime norme di sicurezza. Ecco ancora i numeri, perché i funzionari dello Stato sono instancabili con le loro statistiche puntuali, precise, che non raccontano niente, che non dicono niente. Perché pur associando i numeri ad un soggetto, pur moltiplicando e sommando, sottraendo e dividendo, qui dentro non c'è anima. Con le loro dittine. Infortuni sul lavoro, infortuni denunciati. 874.940, meno 4,1% rispetto al 2007, ripartizioni per gestione, il 93% nell'industria dei servizi, il 6,1% nell'agricoltura, il 3,6% nei dipendenti dello Stato e così via. Dunque, a questo punto c'è proprio bisogno di un traduttore. tu funzionali. Tu parli una lingua che noi persone comuni non capiamo. Tu parli ad una casta di mandarini, ad un gruppo ristretto di ricercatori. Per te la morte di un uomo è pura statistica. C'è bisogno di un salto logico, di qualcosa che la fantasia di un funzionario non può descrivere. Gli infortuni sul lavoro in Italia sono tutti concentrati nel comparto industriale e nel settore dei servizi. In particolare, i problemi di sicurezza sembrano interessare le fabbriche del ricco nord, dove tra Lombardia e Veneto è concentrato il maggior numero del prodotto interno lordo nazionale. Cioè lo strumento economico che ti misura la ricchezza nazionale. Molti sono stranieri, immigrati, che trovano impiego in piccole aziende artigiane gestite anche in modo familiare. Lavoratori impegnati in mestieri che gli italiani non intendono realizzare. E per capire ciò che accade nel nostro paese, dobbiamo compiere un passo indietro. In Sicilia gente come me la chiamano cultisti. In America li chiamano storyteller. E allora un cultista che cosa può fare? Un cultista può soltanto raccontarti delle storie. Grazie.
Non canto per me, ma canto per noi gli operai, quelli che montano presto per bassi salari. Sono loro la spina dorsale dei giorni migliori, quelli che non hanno paura del freddo e che sognano fuori. Pensieri che non stanno in un palmo di mano, e qui in fabbrica tutti li chiamano Celentano. Milano è distante nel centro, qui è periferia. E quando finisce una notte, il giorno se ne va via. La lotta continua ai cancelli dentro un sindacato, perché un altro compagno dall'alto si è sfracellato. Pensieri che urlano forte e che piangono piano, e qui in fabbrica della Maserati sono Celentano. Per anni per ste poche lire, e noi come vecchie puttane lo sai che facciamo, anziché mandarli a far culo, questo culo lo diamo. Pensieri che parlano chiaro come il pane di grano, ma qui in fabbrica quando sono al lavoro mi chiamano Celentano. Non canto per me, ma canto per noi gli operai, quelli che si ammucchiano presto per pochi denari. Io a loro dedico solo canzoni col cuore, e a chi sorride con gli occhi per un mondo migliore. Pensieri che vanno via sventi e che passano di mano, c'è scritto il mio nome, su tutti c'è scritto il mio nome, ma chiamatemi Celentano.
Dov'è finita Milano? Dov'è finita? Dov'è finita la città che non ha mai creduto alla poesia degli spot e dei conti in banca, che non si è mai riconosciuta nei falsi messaggi della moda, negli slogan bugiardi della capitale europea? L'altra Milano ha perso la voce, si è rinchiusa in quello che si chiamava privato, ma forse ancora oggi per le strade c'era ancora la sua memoria. Questa storia ha un titolo, La tuta di Celentano, ed un protagonista, Ubaldo Urso. Questa è una piccola, piccolissima, grande storia italiana ed è una vicenda esemplare di emigrazione dal sud al nord. Ubaldo Urso nasce a Casoria. Inizia a lavorare fin da ragazzino, conduce una vita dura, grama, come minatore a San Cataldo, un paese di mafia. Poi affronta un lungo viaggio verso Milano, una città che negli anni 60 accoglie i frutti del sottoproletariato meridionale. Così privo di coscienza sindacale e di spirito di classe, Ubaldo viene assunto all'Innocenti ma fa il crumiero. I suoi colleghi operai lo chiamano Celentano proprio come il cantante. E lui è un tipo gioviale, allegro, un pazzariello che lavora, canta canzoni di Celentano e suona la chitarra e balla la Innocenti, la mitica fabbrica della Lambretta, del sogno del boom economico, viene acquistata dalla britannica Leyland. Passano gli anni e la Leyland vende tutto alla Maserati. A Lambrate si producono sempre macchine, ma questa volta non utilitarie, ma automobili di lusso. E che lusso! Maserati sposta a Milano alcuni comparti produttivi, si fa pagare dallo Stato il peso economico di alcune ristrutturazioni pesanti. Ma un giorno si sveglia e decide di smantellare tutti a casa, tutti a casa. Tempo pochi mesi, 1046 lavoratori in mobilità. Così il sindacato organizza l'occupazione dei cancelli e quella è una lotta disperata. È una lotta già perdente. Ma che cosa si deve fare per affermare la dignità? Dopo lunghi mesi di battaglie e lotte, la facciata della fabbrica ha un aspetto antico, sembra uscita dal Museo delle Industrie, mentre di quasi tutti i capannoni resta soltanto lo scheletro. Quella era una fabbrica a gioiello, sembra già un'area dismessa, perché in quei momenti la Maserati ormai le ore contate. Così un giorno Celentano non ce la fa più. Con la lettera di licenziamento in tasca sale sulla grande torre al centro della fabbrica, quella del serbatoio dell'acqua, e minaccia di lanciarsi da 70 metri. Mi butto giù! Dalla torre Celentano non scende. E non scende neanche quando arrivano i suoi compagni, i suoi colleghi, gli amici di sempre. Nemmeno quando le volanti della polizia, i mezzi dei vigili del fuoco con le sirene spiegate convengono tutte sotto la torre. Soltanto dopo una lunga trattativa, Celentano scende dalla torre. Perché Celentano non ha più nulla da perdere. Perché ormai il suo posto di lavoro non c'è più, è morto. Perché non c'è più la fabbrica. Perché se la sono venduta, se la sono smantellata dopo aver incassato tutte le sovvenzioni dello Stato possibili. Nella Milano da bere degli anni 90, Celentano rischia la vita per far uscire dall'anonimato le lotte dei lavoratori della Maserati e occupare soltanto per qualche giorno le cronache dei giornali. Come anni dopo, oggi, avverrà la ISE di Milano e centinaia di altre fabbriche in tutto il paese. Medie e grandi fabbriche italiane travolte dalla crisi economica, dalla pessima gestione del credito alle imprese da parte delle banche e da qualche imprenditore furbacchione e da tanti e troppi governi sordi e compiacenti. Grazie.
In un giorno spezzato e indifeso, una qualunque ora, quel giorno avremo le stelle cadenti l'aurora. In un giorno sospeso nel sangue tra la notte e la sera, sarà per sempre la fine del gelo, verrà primavera. Ciao amore, io vado a tentare migliore fortuna. Tu continua a dormire e i tuoi occhi tu dalli alla luna. I miei, così piccoli e stretti, li lascerò al vento, che ritornino in braccio da te con le ali del tempo. Tu ricordati che non siamo stelle, ma gocce cadenti che mordono i fili del mondo col sudore e coi denti. E ste mani che han scavato per anni dentro un alto forno di un amore, il mio, che ti ha dato il pane, il buongiorno. In un giorno spezzato e indifeso di una qualunque ora, quel giorno avremo le stelle cadenti l'aurora. In un giorno a sorpresa, in un salto, tra il sogno e il mistero, brilleremo come chicchi di grano nello stesso sentiero. Agli operai della ThyssenKrupp.
Andrea Sigone. Lo sai che cos'è una fibra di amianto? Polvere, polvere invisibile. Una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano. L'amianto serve come isolante di edifici, tetti, navi. Viene impiegato come materiale per l'edilizia, tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie. Nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto, le vernici, le parti meccaniche, ma anche per la fabbricazione di corde, di plastica e di cartone. Lo sai che cosa può provocare il contatto con una fibra di amianto? L'inalazione anche di una sola fibra può causare il mesotelioma ed altre patologie mortali come il carcinoma polmonare. Ehi uomo, in Italia, nel tuo bel paese, mentre sei lì bello, tranquillo e pacciuto, mentre ti stai guardando la bella televisioncina con Frate Arate, mentre stai aspettando il telegiornale
e ti tocchi i coglioni perché viene fuori Mizzolini che ti dice un fracco di balle. Mentre sei lì bello, appoggiato sul tuo bel divanetto da piccolo borghese italiano. Ecco, mentre tu stai facendo tutto questo, eh sì, 9.000 persone si sono ammalate di questi tumori. Almeno 7.000 di loro hanno contratto la malattia nei luoghi di lavoro. Sono dati ufficiali, mica frottole. Sono tutti dati censiti nel registro nazionale dal 1993 al 2004. Perché le cose vanno fatte bene, bisogna scriverle bene. Gran parte di tutte quelle persone vivono in Piemonte, Liguria, Emilia, Veneto, Lombardia, Sicilia. In particolare a Monfalcone, Casale Monferrato, La Spezia, Massa, Carrara, Taranto, Siracusa, Broni. 9.000 persone che vivono, forse hanno già vissuto, 2.000 morti l'anno che continueranno purtroppo nel futuro, perché la fibra dell'amianto è come un tarlo. Un tarlo che entra dentro nel tuo organismo ed è un minuscolo ed impercettibile pulviscolo che lentamente ma inesorabilmente ti porta alla morte. Negli anni, dopo interminabili sofferenze.
Vabbè, voi direte, ci sono le leggi. E infatti noi ieri abbiamo visto, no, come le leggi funzionano, no? Le leggi. L'impiego dell'amianto è fuori legge in Italia dal 1992, dici, no? La legge. 257 stabilisce la dismissione e la bonifica degli impianti. Riconosce una rivalutazione contributiva per fini pensionistici e obbliga l'INAIL a realizzare le cosiddette mappe a rischio. Tutto bene, direte voi, eh? C'è la legge, esistono i riconoscimenti, ma le leggi per essere effettive devono essere applicate. E ad oggi per un lavoratore è ancora difficile dimostrare l'esposizione all'amianto, cioè è difficile stabilire e provare quello che viene definito il nesso di causalità tra malattia ed esposizione alla fibra di amianto. E poi ci sono i responsabili delle morti. E quali dove li mettiamo? I responsabili delle morti. Dove li mettiamo? Gli sono voluti 17 anni dalla legge del 1992. Nel frattempo tu sei diventato grande, hai messo su famiglia, comprato casa, fatto figli, dato loro un avvenire. E nel frattempo ogni giorno, ogni ora, minuto, secondo, tu hai respirato la fibra di amianto che come un tarlo ti ha ipotecato una morte certa. Nell'aprile del 2009, si è finalmente aperto presso il Palazzo di Giustizia di Torino il processo a carico dei responsabili della società Eternit S.p.A., gestore degli stabilimenti di Cavagnolo in provincia di Torino, Casale Monferrato in provincia di Alessandria, Bagnoli in provincia di Napoli e Rubiera in provincia di Reggio Emilia. Per i danni prodotti alla salute degli operai nelle lavorazioni d'amianto, detenuta responsabile della morte e della malattia di centinaia di persone, praticamente una strage. In migliaia si sono costituiti parte civile al processo contro i due proprietari della Eternit, lo svizzero, c'è sempre di mezzo lo svizzero, cazzo, ma non possono stare in casa loro, lo svizzero, dai a casa loro. Schmiden e il barone belga de Cartier de Maché, il barone. Questi due personaggi che chiameremo
Cino e Pino. Cino e Pino sono imputati di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e disastro colposo nel tuo bel paese. Per le decine di morti di amianto alla Fibroni, la procura di Voghera ha messo qualche mese fa sotto indagine 3 dirigenti dell'azienda. A Monfalcone, in provincia di Gorizia, la magistratura ha aperto almeno 600 fascicoli, tutti riconducibili all'esposizione d'amianto. Molti sono stati archiviati, altri forse si sono trasformati in processi. Forse. Lo sai che cos'è una fibra di amianto? Polvere invisibile, polvere invisibile. Una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano. L'inalazione anche di una sola fibra può causare il mesotelioma ed altre patologie mortali. Ed è per questo che tutte quelle persone morte e i loro familiari chiedono soltanto due cose. Due cose. Verità e giustizia. Grazie.
Volevo un'altra vita, un'altra strada, altri perché. Senza confini e nuvole, e un orizzonte solo per te. Colori di stagioni, e altalene gli occhi miei, lo stesso cielo insieme, ma adesso tu non ci sei. Ho inseguito un sogno, un desiderio che oggi è realtà, cooperativa integrazione, momenti fragili, questa città, amici indissolubili, giorni che non perderei, gli stessi mondi capovolti, anche se tu non ci sei. E quanto può costare questa mia vita senza te? Adesso mi rispettano riconoscenze e nomine da re. Sapessero le pietre che hanno offeso la mia dignità, ma ancora non riesco a capire perché. Perché tu non sei qua. Candele, non le ricordo più, anche i nostri prati verdi e la mia gioventù, momenti che non torneranno, momenti di felicità, saluta il Padre nostro e prega, saluta il Senegal. Al Padre nostro e prega, saluta il Senegal.
Dimmi chi è stato, dimmi chi è stato. Se lo sai, dimmi allora chi è stato a farmi sparire la televisione Rai 1. Perché al suo posto ora vedo il telegiornale di Italia 1, Studio Aperto, e mi incazza come una belva. E allora? Ti hanno rubato la ruota del tuo motorino che tenevi felicemente incatenato sulla strada. E sicuramente è stato un albanese, oppure un rumeno. Ti è sparito il tagliaerba dal tuo bel giardino. stato senza dubbio la rumena che frequenta tuo figlio, che ha invitato la casa tua quella settimana, ti ricordi quando tu eri andato a Cuba, eh? Non trovi più il trinciapollo che hai lasciato sul davanzale, è sicuramente stato quel rumeno della porta accanto, il rumeno della porta accanto. Ma l'ho fatto così, ti ha rubato il trinciapollo soltanto così, per farti dispetto. E chi ti ha fregato i soldi della pensione? Ti avevi ritirato in posta e che tenevi chiusi dentro il tuo borsellino in finta pelle rossa. Il rumeno malvestito che parlava una lingua strana diversa dalla tua, oppure quel bel giovane ricevuto che ti aveva accompagnato con Gabo all'uscita. Non c'è dubbio, è stato rumeno. Troppo odio nei suoi occhi. Perché, come direbbero certi pagani, non c'è niente da fare. Ci sono popoli che sono nati per delinquere. Ma sarà proprio così. È accaduto a Gallarate, nella ricca e opulenta Lombardia. Non lontano dall'autostrada che collega Milano a Varese, quella costeggiata da migliaia di capannoni. L'uomo si chiamava Gion Cazzacco, aveva 40 anni. Era un ingegnere rumeno che però è impiegato come piastrellista in una piccola impresa in nero, senza la pur minima assicurazione, per una paga ridicola. Una sera Cazzacco e altri colleghi si recano nell'abitazione del proprietario dell'azienda, Cosimo Iannece. Cazzacco è stufo di lavorare senza contratto e chiede di essere assunto. A quel punto scoppia una mezza rissa. Così il suo padrone lo cospalge di benzina. Agli dà fuoco, così. Cazzacco lotta per ore tra la vita e la morte, ma il 16 aprile del 2000 chiude per sempre i suoi occhi. Muore all'ospedale di Genova devastato dalle ustioni per il 90% del corpo. Com'è andata a finire? Secondo la Corte di Cassazione, Cosimo Iannece uccide Cazzacco, ma non per motivi avvenuti, no. Ehi, giudice, dov'è finita la giustizia? Cosa vuol dire uccidere, ma non per motivi avvenuti? Sottoterra è finita la giustizia, perché quando uccidi compi sempre un gesto avvenuto, e tu, giudice, dovresti sapere. Il tuo è solo un modo per giustificare una condanna a 16 anni di carcere, che non è niente, ma era un rumeno. È scritto nella sentenza che Iannece avrebbe ceduto nel difendere i propri diritti sentendosi minacciato dalle rivendicazioni del rumeno. Così ha stabilito un tribunale dello Stato italiana. Questo pezzo e questo spettacolo lo voglio dedicare a Gion Cazzacco, partito da lontane povere terre europee in cerca di un'occupazione, che trovò la morte per mano italiana nella ricca e opulenta Lombardia. Grazie. Sfruttati e sottopagati, alloggiati in ludi di tuguri e massacrati di botte se protestano, e uccisi i loro corpi spariti mai più ritrovati. Sono i braccianti stranieri che lavorano e muoiono nella provincia di Foggia, anche a causa di tutto il nostro silenzio. Sono almeno 5.000, soltanto nel periodo della raccolta dei pomodori. Nessuno ha mai potuto fare un censimento preciso, tutti stranieri, tutti sfruttati in nero, rumeni, con o senza il permesso di soggiorno, poi bulgari, polacchi, africani che vengono da Nigeria, Mali, Burkina Faso, Uganda, Senegal, Sudan, Eritrea. Alcuni sono sbarcati da pochi giorni e la maggior parte ha percorso la rotta libica. I loro padroni portano la camicia bianca, i pantaloni neri e le scarpe impolverate. Sono tutti pieni. Si fanno accompagnare da guardaspalle, da caporali, spesso magrebini, che gli garantiscono ordine e sicurezza dentro nei campi. Non c'è limite alla vergogna del triangolo degli schiavi. È un triangolo senza legge che copre quasi tutta la provincia di Foggia, da Cerignola a Candela e poi su più a nord fino a Oltre San Severo. Per proteggere i loro affari, gli agricoltori e i proprietari terrieri hanno coltivato una rete di caporali spietati e sono tutti italiani, arabi, europei dell'est. Alloggiano i loro braccianti in tubuli pericolanti, dove nemmeno i cani a randagi vanno più a dormire. Senza acqua, senza luce, senza igiene, li fanno lavorare dalle 6 del mattino fino alle 10 di sera e li pagano 20 euro al giorno. Chi si presenta a tardi viene punito a pugni. Chi non va a lavorare deve versare al caporale la multa, anche se si ammala. Sono 20 euro, praticamente un giorno di lavoro gratis. In protesta viene zittito, colpi di spranga e c'è chi riesce a scappare. Così i caporali iniziano la caccia all'uomo. Li cercano per tutta la notte. Qualcuno viene raggiunto, picchiato e poi riportato nei campi di pomodoro, ma qualcun altro viene ucciso e il suo corpo mai più ritrovato. Sono passati 3 anni da questa inchiesta. Dopo l'indignazione espressa dalla società civile, tutto ormai è passato sotto silenzio. Lo stesso che non ci ha fatto scendere fino in fondo a Rosarno per difendere gli immigrati dagli spari dei boss dell'Andrangheta. Questo silenzio, il nostro fragoroso silenzio. Grazie. Prima gli allarmi e poi le promesse dei politici sulle nuove legislative contro gli incidenti sul lavoro e ancora gli imprenditori che assicurano il miglioramento degli standard di sicurezza. Poi c'è il giorno in cui le notizie sulle morti sul lavoro occupano le prime pagine dei giornali, tutti parlano, i vertici delle istituzioni, i politici, tutto sembra trovare una soluzione, poi torna di nuovo sotto silenzio. Nell'ombra i nemici della nostra sicurezza possono ancora ricominciare a delinquere. Ma quando le speranze di un cambiamento reale sembrano allontanarsi, ci resta soltanto una grande, grande forza. E la forza della ragione e della forza della nostra memoria. Perché tu puoi fare quello che vuoi. Tu puoi prendere un uomo, massacrarlo, non dargli una paga giusta. Tu puoi prendere quell'uomo e non dargli la sicurezza del loro lavoro, del suo lavoro. Tu puoi fare tutto questo, ma quello che tu non potrai mai distruggere sono le sue idee, come quelle degli operai della ThyssenKrupp di Torino. Grazie.
Non basta un'altra vita e non bastano gli occhi tuoi, tanti si sono appesi al tempo, altri rimangono, altri ne vedrai. Ci sono vecchie storie che non tramonteranno più, e ci sono ore da passare come nuvole che passano, come passi. Bastano le pietre che abbiamo tirato giù in città, tanti di questi giorni insieme, quante bestemmie al vento, quanta povertà. Ci sono tanti modi per ricordare e non farlo più, ed io ti racconto queste storie. Sette angeli che cantano, quelli della ThyssenKrupp. Di sette angeli che cantano, quelli della ThyssenKrupp. Non bastano stagioni che ripassano con il naso in su. L'inverno ha già cambiato il tempo. Quanta rabbia hai dentro, dalla testa in giù. Fuori c'è una grande polvere di sabbia e falsità. Alza il mento e non piegarti, c'è una strada che vedrai cambierà. Ci sono tanti modi ricordare e non farlo più, ed io ti racconto queste storie di sette angeli che cantano, quelli della ThyssenKrupp. Di sette angeli che cantano, quelli della
Per tutti a Torino la ThyssenKrupp è la fabbrica dei tedeschi. Ci lavorano migliaia di persone. È un luogo di lavoro dove più volte gli operai hanno denunciato condizioni sotto i livelli standard di sicurezza. E il 6 dicembre del 2007, nella linea 5, nel reparto di trattamento termico e decappaggio, dove i laminati di acciaio sono portati ad alta temperatura e poi vengono raffreddati in bagni d'olio, alla 1:30 di notte si spezza uno dei tubi flessibili. Contiene olio in abbondanza. Così l'incendio divampa e il tubo diventa una sorta di lanciafiamme che inonda macchine e persone. Qualche operaio prova a spegnere il fuoco, ma gli estintori sono scarichi, dunque non servono. Quella sera e nei giorni successivi perdono la vita Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Mazzo, Rosario Rodinò e Giuseppe De Masi.
che cosa si è scoperto? Si è scoperto che la linea 5 funzionava in violazione delle norme di sicurezza relative agli impianti a rischio di incidente rilevante, in quanto ad esempio in costante presenza di olio sul fondo dell'impianto, di residui di carta oleati ovunque, di fiamme libere, piccoli incendi praticamente costanti, in mancanza di squadre antincendio addestrate con estintori scarichi. Si è scoperto che la linea 5 funzionava oltre i normali regimi per sopperire a richieste pressanti di produzione e che gli operai erano costretti a turni straordinari massacranti. Si è scoperto che la linea 5 presentava malfunzionamenti dovuti ad usura e scarsa manutenzione, primo tra tutti la perdita di olio e i frequenti guasti di tipo elettrico e meccanico. Si è scoperto che i vigili del fuoco, gli addetti ai gruppi di lavoro sulla sicurezza, i periti dell'assicurazione avrebbero raccomandato l'adozione di un sistema automatico di spegnimento per la linea 5, proprio giusto in conformità a quanto previsto per impianti soggetti a rischio rilevante di incendio. Si è scoperto che la manutenzione sulla linea 5 era insufficiente, che le squadre di manutenzione si erano ridotte alle frequenze degli interventi e riguardavano per lo più la riparazione di guasti, che la sostituzione di alcuni pezzi meccanici non avveniva con il montaggio di pezzi nuovi, ma con il recupero di altre linee o spostamenti sulla linea stessa. Si è scoperto che le squadre di sicurezza antincendio insufficienti oppure inesistenti, che erano costituite da personale che non aveva neanche completato l'attestamento previsto dalla legge, che le procedure di emergenza antincendio erano carenti all'interno dell'apparato di sicurezza, violava le prescrizioni di legge. Si è scoperto che gli operai della linea 5 dovevano intervenire perfino loro con estintori manuali per spegnere incendi che continuamente si formavano sulla stessa linea senza mai sospendere la produzione in violazione con i loro mansionari o con le loro procedure. Si è scoperto che in caso di incendio di grave entità la procedura prevedeva la sola composizione di un numero di telefono per la chiamata di squadra antincendio. Non era neanche previsto l'immediato appello dei vigili del fuoco, no, perché quelli costavano troppo, non lo so. Si è scoperto che non vi era alcuna prescrizione che indicasse quando un incendio era di grave entità e le indicazioni della stessa azienda erano di provare a spegnere con ogni mezzo l'incendio da parte degli operai con estintori prima di dare l'allarme. Si è scoperto che si doveva sopperire a qualsiasi problema evitando di interrompere la produzione. I pulsanti di emergenza non dovevano mai venire azionati per evitare l'interruzione della produzione, che i sistemi individuali di spegnimento erano scarichi, erano inutilizzabili. Si è scoperto che nessuno aveva ricevuto alcuna formazione specifica sul tipo di intervento da effettuare, sulle procedure da eseguire. Si è scoperto che nel luogo dove si è verificato questo incendio non vi era neppure un sistema automatico di rilevazione dell'incendio. Questo si è scoperto alla ThyssenKrupp, la fabbrica dei tedeschi, la fabbrica in cui apparentemente tutto funzionava alla perfezione. Apparentemente, soltanto apparentemente. Grazie. Che cosa può raccontare uno spettacolo di teatro civile? Uno spettacolo di teatro civile come lavoro rende liberi non può migliorare le condizioni di salute dei lavoratori. Uno spettacolo di teatro civile
non può ridare la vita agli operai uccisi alla ThyssenKrupp, oppure a quelli morti al petrolchimico di Porto Marghera, all'Ilva di Taranto, negli stabilimenti della Stoppani di Genova, della Montedison di Sonni Massa, Gela, Manfredonia. Non può ridare la vita a quei lavoratori colpiti da mesotelioma pleurico dopo anni di servizio agli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato, Bagnoli, Siracusa e nelle miniere di Amarese, Balangero, alla Fibronit di Broni. Uno spettacolo di teatro civile come quello che avete sentito questa mattina può soltanto compiere una cosa, può soltanto smuovere le coscienze, può soltanto creare un'emozione e provocare un'indignazione. Nulla di più. Perché non si debba più morire in un giorno normale di lavoro, mentre si guadagna il pane per vivere, per non dimenticare. Grazie.
Oh, cara moglie, stasera ti prego, dì a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire. Proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, è arrivata la liquidazione, mi ha licenziato senza pietà, e la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro, della libertà. La lotta è di tutti e per tutti, il padrone vedrai cederà, se invece vince è perché i crumiri gli danno la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, noi si chiamava i compagni alla lotta, quando il padrone fa un cenno, una mossa, uno dopo l'altro cominciano a entrare. O cara moglie, dovevi vedere andare avanti curvati e piegati, e a noi gridare crumiri venduti, e loro dritti senza guardare. Quei poveretti facevano pena, ma dietro loro, là sul portone, rideva allegro il porco padrone, lo maledetto senza pietà. Sbagliato, dia mio figlio che venga a sentire, deve capire cosa vuol dire lottare per la libertà, lottare per la libertà. Daniele Piacchessi, il lavoro rende liberi.
Andrea Scorri.
A presto.
Grazie ancora.
Volevo solo ringraziare la CGIL che ci ha ospitato questa mattina, la Camera del Lavoro di Milano, che ci ha fornito dei numeri per il quadro che riguarda l'amianto, e volevo ringraziarvi anche questa mattinata, diciamo. Continueremo a raccontare queste storie fino a che avremo voce e avremo voglia. Grazie.